www.radiogio.it e la storia continua. Il territorio a nord-ovest di Milano, dai moti liberali alla battaglia di Magenta. E la storia continua. Panfi, dopo la scarcerazione, fu condannato a 3 mesi in esilio. Molto peggio andò al milanese Serafino Dell'Uomo, volontario nella legione lombarda dell'esercito di Carlo Alberto e riparato in Piemonte dopo la sconfitta. Nonostante la cessazione delle ostilità, il 9 agosto 1848, armistizio salasco, il Dell'Uomo aveva proseguito la propria attività anti-austriaca anche oltre il confine, piazzata la propria base sulle rive piemontesi al Ticino. Ex volontario si era servito dei cacciatori di frodo, spie prezzolate, contrabbandieri per organizzare diserzioni di soldati austriaci. Era un impegno rischiosissimo, poiché doveva passare continuamente da un lato all'altro del fiume. Nel gennaio del 1849, sbarcato a Cadibis, che è una frazione abbiatense, cadde in un'imboscata, fu arrestato e processato ad Abbiategrasso. Nei suoi confronti le autorità austriache si comportarono con estrema durezza. Dell'Uomo fu condannato a morte e fucilato. Abbiategrasso tornò a riscoprire il triste ruolo di luogo adibito ad esecuzione, come ai tempi di Filippo Maria Visconti. Non molto tempo dopo, ed esattamente in marzo, il maresciallo Radeschi rese noto, attraverso pubblici comunicati, che i disertori dell'esercito austriaco, qualora avessero deciso di tornare spontaneamente ai loro reparti, entro breve tempo, sarebbero stati reintegrati senza subire processi né punizioni. Intanto, convinto dai deputati più radicali del Parlamento piemontese, Carlo Alberto decise di riprendere la guerra, 21 marzo 1849, e il nuovo tentativo si risolse però in una clamorosa disfatta. Il conflitto durò solo 2 giorni. Dopo un pesante sconfitto a Novara, Carlo Alberto si arrese e abdicò a favore del figlio Vittorio Emanuele II. L'ultima appendice dei moti lombardi si esaurì. Quindi, nella primavera del 1849, anche se abbiamo notizie di isolate proteste a Legnano nel novembre successivo, gli austriaci ricominciarono a pretese territoriali nei confronti del Regno di Sardegna, temendo che un'umiliazione dei nemici avrebbe facilitato colpi di mano repubblicani in Piemonte. E questo, per comprensibili motivi, non era auspicato neppure in casa asburgica. Il confine austro-piemontese non fu quindi spostato a ovest, e continuò a coincidere con il corso del fiume Ticino. Il buon governo austriaco in Lombardia. E mentre a Milano le agitazioni non si erano del tutto placate, i nostri borghi apparivano più tranquilli. Il 1850 era stato un buon anno per Legnanello, che aveva visto sorgere una casa delle suore cannossiane e un nuovo ufficio postale, che però sarebbe rimasto aperto solo alcuni mesi, presso la fermata del postiglione che portava verso Arona, con proseguimento per Parigi. E anche Abbiategrasso e Magenta erano provviste di un ufficio postale, anzi, le due agenzie erano le uniche esistenti nella zona. In compenso, nel 1854, il colera aveva nuovamente fatto la sua comparsa. Solo a Legnano l'epidemia mieté più di 200 vittime. Fu una tragedia che si inserì in un periodo tutto sommato tranquillo. Il maresciallo Radeschi, ormai molto anziano, fu mandato in pensione e il giovane imperatore Francesco Giuseppe, succeduto a Ferdinando, mentre Vienna era in preda a una sommossa, ed era il 1848, e decise di avviare una politica di conciliazione nei confronti della Lombardia, assegnando la carica di governatore al fratello Massimiliano, il futuro imperatore del Messico, poi fucilato dai rivoluzionari di Benito Juarez. Mansueto e vanitoso, personaggio aperto però al dialogo e alle innovazioni, questo inaugurò una politica di riforme spesso frenata da Vienna. La sua azione politica, unitamente all'attività caritativa della consorte Carlotta del Belgio, fu costantemente volta a una difficile pacificazione, solo parzialmente ottenuta fra i Lombardi e la Casa d'Austria. Anche al comando militare della regione, comprendente Lombardo-Veneto, Carinzia, Carniola e Litorale, furono nominato un ufficiale d'artiglieria con fama di moderato, il generale Ferenc Gyulay. Massimiliano d'Asburgo volle apparire come un mecenate, come dimostra per esempio la donazione alla Chiesa Magentina di San Martino delle campane nuove. E in Lombardia il governo di Massimiliano fu contraddistinto inoltre da un notevole impulso dato alle opere pubbliche come il progetto per le linee ferroviarie. E la storia continua. www.redigiornale.it e la storia continua.